Ciao a tutti! A brevissimo qui a Genova ci sarà la nuova edizione di Euroflora, una rassegna di fiori, di piante da fiore, di piante ornamentali di vario genere, alcune belle, altre bellissime, che attira sempre migliaia di visitatori provenienti da Genova in generale, da tutta Italia. Una cosa che salta subito all'occhio quando si visita Euroflora è il fatto che ci sono specie esotiche, specie di piante che vengono un po' da tutto il mondo, no? Quello che però ci sfugge quando invece magari diamo l'acqua alle piante sul nostro balcone o nel nostro giardino è che anche buona parte di quei fiori che noi abitualmente coltiviamo in casa nostra sono provenienti da paesi lontani. Oggi vi voglio parlare delle vicende avventurose legate a un genere di piante, il genere rhododendron, quindi rododendri e azalee. Sono circa 500 specie di piante da fiore molto belle, con fiori che hanno colori che variano tra il bianco, il rosso, il rosato, il magenta, fiori molto ricchi, molto abbondanti, insomma, proprio piante belle da vedere e belle anche da coltivare. Una curiosità su questi fiori è che alcune varietà, alcuni di questi rappresentanti del genere rhododendron, sono tossici, o meglio, possono generare dei mieli tossici. Questo per una particolare tossina che si chiama graianotossina, che è proprio tipica di alcune specie. E infatti già nell'antichità erano citati alcuni esempi di avvelenamenti dovuti a queste piante. I rhododendri ebbero un successo incredibile soprattutto in Inghilterra a metà del 1800, del XIX secolo. Si stima che tra il 1851 e il 1871 ci fu quella che venne chiamata la rododendromania, in cui tutti volevano avere dei rododendri in casa e quindi ne compravano veramente a decine e decine di piante. E la cosa incredibile è che stime, forse un po' esagerate ma comunque significative, dicevano che in quegli anni le famiglie inglesi spendessero per acquistare queste piante l'equivalente di una cifra più o meno comparabile all'intero debito pubblico della nazione. Ecco, questa forse è un'esagerazione, ma rende bene l'idea delle proporzioni del fenomeno. Ma dietro a questo successo straordinario ci fu un grande scienziato che per primo importò appunto queste specie di rododendro in Inghilterra. Questo scienziato risponde al nome di Sir Joseph Dalton Hooker, che fu uno dei più grandi botanici inglesi del 1800, figlio d'arte, anche suo padre era un botanico molto rispettato, molto amato e conosciuto, era stato direttore dei celebri Royal Botanical Gardens di Kew, i famosi Kew Gardens di Londra, no? Ecco, lui divenne, dopo suo padre, a sua volta direttore di quei Royal Botanical Gardens. Ma quello fu solo uno dei tanti aspetti della sua straordinaria carriera come scienziato delle piante. Joseph Dalton Hooker viaggiò tantissimo. Viaggiò a bordo della celebre nave Erebus, quella di James Clark Ross in Antartide. E inoltre viaggiò in Nuova Zelanda, in Australia, in Palestina, in Marocco e negli Stati Uniti. E in tutti questi viaggi raccolse decine e decine di esemplari di piante che non erano mai state presenti sul suolo britannico o in generale sul suolo europeo. I famosi rododendri di cui abbiamo parlato prima li raccolse nel Sikkim e lui fu uno dei primissimi occidentali in assoluto a visitare questa regione himalayana dell'India, quindi estremo nord dell'India. Scrisse anche alcuni libri di botanica di buon successo, ma soprattutto di grande importanza scientifica, nel senso che fece veramente progredire la sua scienza con fonti di prima mano, scoperte nuove di zecca, tantissime nuove specie aggiunte alle conoscenze che si avevano ai tempi di generi botanici anche piuttosto conosciuti e sviluppati. Si interessò anche molto della distribuzione geografica delle piante e di eventuali variazioni nella distribuzione di queste piante dovute a vari fattori che lui indagò per bene. E non fu a caso un grande amico e corrispondente di Charles Darwin, anche perché noi oggi questi grandi scienziati spesso ce li ricordiamo soltanto in relazione al fatto che fossero amici di Darwin. Un altro è Thomas Huxley, un altro ancora è uno dei padri della geologia moderna, Charles Lyell, ma questi erano alcuni tra i più grandi scienziati della loro epoca, nei loro rispettivi campi. Solo che chiaramente c'è questo gigante che aleggia sopra di loro, che è Charles Darwin, che era il loro amico e corrispondente, che quindi in qualche modo mette leggermente in secondo piano l'importanza delle scoperte di questi scienziati. Ma quello che è certo è che Joseph Dalton Hooker fu di grande aiuto a Darwin proprio per le sue continue consulenze in campo botanico e per avergli fatto capire molto bene come la selezione naturale e in generale l'evoluzione avesse influito in maniera così evidente su tantissimi generi tassonomici di piante che quindi si erano evoluti a seconda dell'ambiente in cui si erano venute a trovare. Lui si interessò anche molto appunto della geografia delle piante e questo fu un altro elemento di grande aiuto per Darwin. Ma se andiamo a leggere una citazione tratta da un suo libro, dal libro La flora dell'India del 1855, quindi uscito prima dell'origine delle specie di Charles Darwin, sentite come c'è una qualche sorta di conflitto tra le piante in corso, no? Tra le piante che combattono per avere luce, per avere nutrienti, per avere acqua. E quindi questo potrebbe essere un ragionamento che ha portato appunto alle basi del concetto di lotta per l'esistenza, no? Lotta per la sopravvivenza, quindi la selezione naturale vera e propria. Sentite qui. Le piante, in natura, sono in costante stato di guerra l'una contro l'altra, contendendosi il monopolio del suolo, con i più forti che cacciano i più deboli, con il più robusto che cresce e uccide il più delicato. Ogni modifica del clima, ogni disturbo del suolo, ogni interferenza con la vegetazione esistente di un'area favorisce alcune specie a scapito delle altre. Capite che con una base così solida Charles Darwin aveva gioco facile a capire come la selezione naturale operi a tutti i livelli, soprattutto in un mondo in qualche modo statico come quello delle piante, che in realtà statico non è, ma chiaramente si muove su tempi diversi da quelli di noi animali, no? E quindi questo grande aiuto che diede a Darwin diede un ulteriore prestigio a Hooker, che comunque non aveva certo bisogno di notorietà perché appunto era probabilmente il più grande botanico dei suoi tempi. Ma abbiamo parlato di questo scienziato che ebbe una vita sicuramente avventurosa e una grande importanza dal punto di vista scientifico. Ma se oggi abbiamo dei bellissimi fiori nei nostri giardini, forse li dobbiamo anche a altri scienziati che sono meno conosciuti e che hanno vissuto vite veramente avventurose pur di portare le loro piante fino alle nostre latitudini. Quindi anche in questo caso bisogna rendergli atto di aver compiuto imprese piuttosto notevoli. Ovviamente al giorno d'oggi noi siamo molto più attenti a parlare di importare specie viventi dall'altra parte del mondo, no? Anche per motivi di evitare di danneggiare le specie autoctone. Ma ai tempi c'era molta più leggerezza su questo aspetto, anche se fu lo stesso Hooker a rendersi conto che in effetti in certi casi alcune importazioni potevano causare dei danni. Ma in ogni caso l'ispirazione del nostro Sir Joseph Hooker fu lo scienziato David Douglas, che morì piuttosto giovane, a soli 35 anni, ma che esplorò la California e il Nord-Est Pacifico tra il 1820 e il 1830 e introdusse qualcosa come 200 nuove conifere così nei boschi europei. Sempre per parlare di vite avventurose, il nostro David Douglas morì incornato da un toro. Che brutta fine. Ma anche gli altri vissero parecchie peripezie. Ad esempio Robert Fortune, che lavorò per la Compagnia delle Indie Orientali a metà degli anni 40 dell'Ottocento e si travestiva per contrabbandare semi di tè e piccole pianticelle dalla Cina all'India, per introdurle appunto in India, che era sotto il controllo degli inglesi. Questa grande passione del tè, che ha da sempre spinto gli inglesi a ricercare nuove varietà, ha spinto questo scienziato a fare spedizioni piuttosto avventurose appunto in Cina per rubare queste varietà nuove di tè. Tra le varie peripezie che capitarono al nostro Robert Fortune ci fu una sparatoria con i pirati mentre aveva una febbre molto alta, ma grazie al suo contributo riuscì a introdurre tante specie, oltre appunto alle varietà di tè, come l'Onicera fragrantissima e Jasminum nudiflorum. Tra questi avventurieri delle piante c'è poi George Forrest, che fece 7 spedizioni nella Cina occidentale, principalmente nella regione dello Yunnan, che dal punto di vista puramente visivo è tra le più belle. E queste esplorazioni vennero fatte tra il 1903 e il 1932. E durante questo periodo il nostro Forrest scoprì oltre 300 nuove specie di rododendron. Un tale successo portò a dover riclassificare tutto il genere, perché chiaramente era stato stravolto dalle nuove conoscenze importate da questo scienziato. Nel 1903, quindi all'inizio delle sue avventure, venne attaccato da dei lama. Lama non animali, ma lama i monaci, che evidentemente non erano particolarmente pacifici, e fu soltanto lui l'unico sopravvissuto insieme a un compagno di una spedizione di 17 persone. Forrest venne inseguito e cacciato e sopravvisse per 9 giorni senza cibo, camminando scalzo per evitare di lasciare tracce con le impronte dei suoi stivali, che evidentemente erano facilmente riconoscibili per degli orientali, e infine riuscì a scappare dai suoi inseguitori nascondendosi in un fiume sott'acqua, respirando tramite una cannuccia. Avete presente quelle tipiche scene dei cartoni animati o dei film di azione? Ecco, lui lo fece davvero. Ebbe comunque i suoi grandi meriti, visto che poi alla fine riuscì a introdurre centinaia di nuove specie in Europa che influirono in maniera piuttosto importante sulla composizione dei giardini dell'epoca edoardiana e poi vittoriana. E insomma, le vite avventurose di questi grandi scienziati ci devono un po' far riflettere sul fatto che siamo spesso molto incauti nel gestire i nostri rapporti con il mondo naturale. Non c'è neanche bisogno di citare le pandemie attuali, insomma, è piuttosto evidente che non si possono prendere le piante e spostarle a proprio piacimento, perché si potrebbero creare danni anche piuttosto importanti agli ecosistemi locali. Ma a parte quello, il fatto che questi scienziati rischiassero la vita pur di contrabbandare specie che potevano avere un ritorno commerciale deve farci pensare su come siano cambiate profondamente le scienze della natura in questi ultimi secoli. In ogni caso, i meriti di questi scienziati vanno comunque riconosciuti, in particolare, come vi ho detto, Joseph Dalton Hooker fu probabilmente il più importante di tutti, e a lui va riconosciuta una enorme eredità, che è quella data da Genera Plantarum, che è un'opera maestosa scritta insieme a George Bentham, in cui veniva descritta l'intera flora del mondo conosciuta ai tempi. E questo lavoro, che pensate è stato fatto soltanto da due persone, includeva 7569 generi e quasi 100.000 specie vegetali, quindi qualcosa di maestoso. Ai giorni d'oggi un lavoro del genere viene fatto da decine e decine di persone, di consulenti, di scienziati, di autori, e invece ai tempi lo facevano soltanto due scienziati, grazie alla loro esperienza diretta sul campo e ai contributi di tanti altri scienziati che come loro prima avevano esplorato il mondo per scoprire nuove specie. E di queste 100.000 specie descritte in quest'opera maestosa, una gran buona parte venne conservata nei Kew Gardens di Londra, che ancora adesso sono una testimonianza meravigliosa del coraggio e del talento esplorativo di questi scienziati, che veramente cambiarono il nostro modo di rapportarci alle piante. E con questo ho concluso questa puntata di Storie di Natura, spero vi siate divertiti e spero che la prossima volta che andrete nel vostro giardino ad annusare il profumo dei rododendri o di altre piante, vi venga il dubbio che quelle piante abbiano avuto una vita molto più avventurosa di quanto ci verrebbe da pensare. Grazie per l'ascolto e alla prossima!